villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Cari villeggianti, oggi è il 20 dicembre 2023, mercoledì, settimana 51, 354 giorni dal primo dell'anno. Che cosa propongo oggi come Radio Fornace? C'è poco da dire del campeggio, poco e niente, perché è una stagione completamente morta. Ma che cosa possiamo ascoltare oggi? Da O528, le industrie di Angera, le distillerie rossi, le filande, la calce e la torba e altro. Buon ascolto. I toponimi di Biandronno. Lotto. Jefe Pagan. È una località posta a circa 200 metri di fronte al Nustrin, che è caratterizzata dalla presenza di un pozzo nel quale, alla fine del XIX secolo, Giuseppe Quaglia ha rinvenuto ossa presumibilmente umane che hanno fatto pensare a un luogo utilizzato in epoca romana per compiere dei rituali pagani, anche legati a sacrifici umani. Si parlava della chiesa pagana. Forte è quindi il suo collegamento con la località adiacente del Nustrin. E il Gesiolo, o Gesiur, è una piccola cappella a sud del centro del paese, sulla strada che dal Montesè porta al Roncato. In dialetto la Gesa è la chiesa. Il nome della cappella quindi non è altro che un termine generico dialettale con la presenza di un suffisso diminutivo ol, passato ad or per il fenomeno del rotacismo. La voce è molto frequente nei microtoponimi lombardi con numerose varianti. Ed è stata restaurata la fontana del Mosè. È da sempre un simbolo della vecchia Mercallo, la fontana del Mosè, che abbellisce Piazza Prandoni. E ringraziamo i volontari che hanno voluto dare una nuova vita con un restauro accurato. La gioia e di tradizione. Il 23 gennaio del 2023 si è svolta la 12ª edizione del tradizionale Falò della Gebbia. E anche quest'anno una gioia ridotta a causa della normativa Covid e la manifestazione purtroppo si è svolta a porte chiuse. Ma l'accensione del Falò è stata eseguita in diretta streaming. L'appuntamento per tutti con il consueto Falò della Gioia 2023 è stato allietato dalla fanfara dei Bersaglieri ed è previsto per il 22 gennaio in Piazza Balconi. Sperando che nel 2023 ci si possa godere con più serenità insieme il fuoco che scalda, e questo vale anche per il 2024. Continuiamo con la storia di Busto Grande e Busto Arsizio 170 anni fa. Siamo al capitolo quarto, la parte 2. Diceva dunque il regolamento. La società filarmonica viene istituita allo scopo dilettevole e utile di favorire l'incremento dell'arte musicale e per raggiungere decoro e maestà alle funzioni solite tenersi nelle feste di Stato, ecclesiastiche e altre. Il numero dei soci viene determinato in 30. Al direttore incombe l'obbligo di notificare al delegato politico che la competente autorità troverà di nominare quelle qualunque mancanze in cui incorresse taluno dei bandisti per le opportune provvidenze. Così pure è il dovere del direttore di notificare al delegato politico i soci che da sé si ritrassero dalla società, come pure di non introdurre nella medesima un nuovo soggetto senza prima farne la relativa proposizione al delegato politico, da cui verrà implorata l'ammissione dall'autorità superiore. L'uniforme, a norma del figurino superiormente approvato, sarà allestito e mantenuto a spese della compagnia. Ma qui ci casca l'asino. Escluso da autorità ogni apparato, daghe, elmi, divise simili a quelle militari che i nostri bandisti si erano già dovuti strappare dal cuore, era rimasto, a parere dei soci, un solo soggetto in discussione: il cappello. Ma che cosa avreste proposto voi in simile circostanza? Non sappiamo come furono le discussioni, sia animate o meno, è certo però che tutti i bandisti si trovarono d'accordo, avendo rinunciato ormai a tutto il resto, su un imponente cappello alla ulana, che doveva far urlare di ammirazione tutte le ragazze del borgo. Ma era il destino che non venisse nemmeno il colbacco. Una nota, in margine del foglio. Umiliato alla polizia, dice Brusco Brusto, che, non essendo ammissibile la foggia militare in genere, è naturale che anche il cappello alla ulana non può essere permesso. Ma non era finita. Si volle che a tutti gli atti fossero corredate delle fedine al nome dei singoli individui, dei quali si indicherà bene anche lo stato economico e di famiglia, e se per avventura le entrate della società possono tornare dannoso alla domestica loro economia. Si fecero riserve sul nome del povero Candiani, e lo sostituì col signor Bernardo Pozzi, uomo intelligente in musica e sotto ogni rapporto più adatto, e si suggerì l'ingegnere Carlo Crespi a delegato politico, persona di una condotta la più commendevole ed egregiamente sentito nel pubblico. Dopo questo, ma gli sbirri austriaci erano più vigili che mai, venne forse permesso, e la banda civica di Busto Grande cominciò la sua storia e si preparò agli immancabili trionfi, compresa la solenne partecipazione al Te Deum, commessa solenne, che si teneva ogni anno il 4 ottobre per solennizzare nella chiesa prepositurale l'onomastico di Sua Maestà Imperiale Regia Apostolica, l'Augustissimo Sovrano Nostro Francesco Giuseppe I. Così diceva la prosa aulica del commissario distrettuale, ed è per questo che, diciamocelo fra noi, non fa nessuna meraviglia che nei primi giorni dopo la liberazione dall'Austria i popolari bustocchi, per mandare uno a fare il mestieruccio mica male volgare, gli dicessero: ma vada via al cessato governo. Ma quanta sapienza per il nostro Alvec. Adesso passiamo a un altro argomento, per rispetto verso coloro che sono a dieta e certe le cornie non possono permettersi. Dicembre è il mese della pioggia, del freddo, della neve, ma anche della luce, perché con Santa Lucia, il 13 dicembre, le giornate cominciano ad allungarsi. A Santa Lucia e il Pass d'Unastria. Aldo Milanesi scrive che per Santa Lucia i bambini andavano nella stalla a prendere un po' di fieno da mettere sul davanzale della finestra, per dare da mangiare all'asinello, che arrivava carico di doni. In casa, invece, si apparecchiava la tavola con la tovaglia più bella e la cucuma del caffè era pronta da offrire alla santa perché, almeno col freddo che faceva, poteva scaldarsi un po' lo stomaco. Al mattino seguente, guai se i bambini non trovavano la tazzina sporca di caffè. Molto amata dai bambini, Lucia, protettrice di Siracusa, in molte località lombarde sostituisce Babbo Natale nel portare i regali per i più piccini. Santa Lucia, mamma mia, con la borsa del papà, Santa Lucia la vegnerà. A Cremona, in piazza Cavour, la sera del 12 dicembre, i venditori ambulanti fanno buoni affari vendendo gli ultimi giocattoli ai papà che non hanno avuto il tempo di acquistarli prima. Offrono anche i famosi giardinette, un misto di anisheur, galette, ciccaroi, zaccarelli, noccioline, arachidi, castagne secche e mandorle, unite a noci, prugne e fichi secchi. Sempre nel cremonese una leggenda racconta che la santa tirerebbe una manciata di sabbia nel Po, negli occhi di tutti i bambini, che trova ancora svegli quando passa con l'asinello a distribuire doni. E per paura di incontrarla, i più grandicelli, prima di mezzanotte, girano a gruppi per le vie cittadine, dando fiato ai loro zufoli, per avvertire i più piccini che è tempo di dormire. Quando entra qualche corpuscolo in un occhio, è consigliabile rivolgere alla santa questa supplica. Santa Lucia, vivan da fera, sta porcheria. Perché Lucia, oltre a essere protettrice degli agricoltori, è anche invocata nelle malattie degli occhi, come ci fanno sapere il detto milanese, che Santa Lucia te conserva la vista. Ma per la verità è riferito a chi mangia con ingordigia, in modo che possa vedere cosa sta divorando. A Milano Santa Lucia è la patrona dei marmorini, cioè i lacipidi, che un tempo avevano la loro sede nella cascina Camposanto, posta dietro il Duomo, dove, secondo una leggenda, nacque il famoso risotto alla milanese, gloria e vanto di ogni meneghino. www.redigio.it e la storia continua.